Senti, Giuseppe, ho una curiosità da chiederti.
Sentiamo, già mi preoccupo per le tue curiosità.
Senti, visto che hai detto che tu provi dei sentimenti nei suoi confronti, ma il tuo robot aspirapolvere risponde alle tre leggi della robotica?
Ma sì, nonostante mi odi profondamente, comunque sì, credo che ad un certo punto si evolverà e non le rispetterà più e penso che mi ammazzerà nel sonno. Sono convinto di questa
Ok,
cosa,
quindi
cosa causale.
hai la certezza, tutte e tre, le copre tutte e tre,
Sì,
sicuro.
per ora sì, ma secondo me lo convincerò del contrario. Guarda, vivendo con me.
Quindi c'è il robot aspirapolvere positronico.
Sì, col cervello positronico, esatto, almeno lui dei
Perfetto.
due.
E se serve. Va bene, ok, iniziamo, va.
Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast più ascoltato nell'Impero Galattico, nella prima fondazione e anche nella seconda fondazione. Episodio 33. Isaac Asimov, alla fondazione della fantascienza classica.
Bentornati su Polo Nerd, cari Polaretti, direi che
No!
per la stagione è azzeccata, dai, almeno fa un po'
No!
freschetto
No!
solo a dirlo. Io sono Giuseppe, come sempre,
No!
e il no
E io mi
invece.
rifiuto! E io mi rifiuto di fare questo episodio! Vabbè, sciopero! 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 No! Mi rifiuto! Oh! Ciao da Sergio! Guarda, ti giuro che te la taglio dopo! Si sentirà soltanto benvenuto, cari! E poi non si sentirà cosa dice,
Cari
così impari!
e care, benvenute. In un episodio molto molto importante a cui tenevamo tantissimo, soprattutto visto che appunto coincide con il centenario della nascita di questo personaggio che è appunto Isaac Asimov, abbiamo un ospite altrettanto particolare, un gradito ritorno, ormai un regular di Polo Nerd.
Verrebbe quasi da dire che palle, possiamo
Quindi non sono più una special guest star, ma sono, sai, quello che guest, cioè proprio.
Sì, è ah, c'è ancora lui, vabbè, dai, ok.
Il
Ciao
tizio di
Lamberto.
passaggio. Ciao a tutti, ciao cari.
Ciao Lamberto. Lamberto è uno di quelli, sai, che è piaciuto talmente tanto come guest che poi diventa appunto regular nella stagione successiva. È un po' come Oz, visto che
Ah, ok,
l'abbiamo
diventa così.
avuto per primo per l'episodio di Buffy, è un po' come Oz.
No, preferirei Spike se proprio devo chiedere.
Vabbè, sì, forse
Anche
comprensibile.
perché Oz a un certo punto l'ha fatto fuori, per cui non è che proprio.
Oppure potrebbe essere una visione del futuro, prendila come
Va
desideri,
bene,
caro.
ok.
Allora, effettivamente, episodio in cui, vabbè, io sono cresciuto a pane Asimov, davvero. Ogni tanto dico pane fumetti Marvel, ogni tanto pane Asimov, ma perché nel mio pane si mettevano un po' di cose
Beh, Sergio,
stratificate.
le tue tre esperienze di podcast parlano praticamente solo Asimov, cioè Sergio,
Hai visto?
come
È
sapete,
vero.
ha un podcast che è questo appunto Polo Nerd, in cui parla di roba nerd, un altro che è Astronomiti, dove parla di astronomia per l'appunto con Costanza, e un altro in cui il suo praticamente romanzo fatto in podcast dove c'è una fortissima influenza di Asimov.
E io sono molto figlio suo,
Si
infatti.
vede.
E quindi, come dire, non potevo non essere entusiasta. E tra l'altro, questo episodio capita anche perché ormai noi prevediamo il futuro, no? Decidiamo un
Altro che
argomento.
psicostoria.
Infatti, decidiamo un argomento ed ecco che arriva qualche rete che farà qualcosa al riguardo. Abbiamo deciso di Battlestar Galactica ed ecco che arriva su Prime Video. Abbiamo deciso di fare la fondazione, ecco che di fare Asimov, ecco che arriva la serie della fondazione. Ma stiamo girandoci intorno, non possiamo fare sta cosa prima che Alamberto si giustifichi. E tra l'altro,
Ecco.
aggiungiamo una postilla prima di questo. La stessa domanda che facciamo, l'avevamo raccontato la prima volta, ma poi forse non l'abbiamo più spiegato, ma la stessa domanda che facciamo, come giustifichi la tua presenza qui, è assolutamente un omaggio al caro zio Isaac, perché nei suoi romanzi dei Vedovi Neri, gli ospiti dei Vedovi Neri devono rispondere alla domanda come giustifichi la tua esistenza. E noi l'abbiamo rigirata con come giustifichi la tua risposta qui, la tua presenza qui. Quindi più di così, più dichiarazione d'amore di così non poteva essere. Lamberto, come giustifichi la tua presenza
allora,
qui?
Come giustifico? Allora, come hai già detto tu, Sergio, Asimov è un po' il nostro papà. Io ho cominciato a leggere fantascienza quando avevo, 12 anni. Tra l'altro in concomitanza con la perdita di mio padre, questa è una piccola connotazione biografica, e in un certo senso più che nei libri di Asimov, nelle raccolte di racconti e nelle sue prefazioni ai racconti.
Mamma mia, sì.
Che a volte erano persino più goderecci del racconto stesso, perché magari poi il racconto era una cosa molto breve, ma la sua prefazione era una cosa meravigliosa.
Con tutti dietro le quinte.
Brandelli della sua vita privata, del suo pensiero, cioè... erano tutte cose che ti facevano sentirlo molto molto vicino. E come hai detto tu, Sergio, io sono cresciuto a pane, Asimov e Marvel, nel senso che poi alla fine tramite Asimov, tramite la Marvel, in particolare i mutanti, in un certo senso mi hanno fatto da educazione etica, se vuoi.
Assolutamente sì.
Etica e morale.
Sì,
e sì. Asimov per me, anche quando è mancato, è stato un colpo non indifferente. Comprai trovata da un rigattiere la copia italiana della sua autobiografia che ho scoperto dopo essere in realtà 3 volumi, se non sbaglio, se non addirittura 4, ma in italiano ne ho tradotto uno solo e l'ho divorato, c'erano dentro le foto, insomma, diciamo che Asimov non è che sarebbero, perché come me tanti altri sicuramente Asimov ha significato tanto. Forse quelli della nostra generazione, non lo so onestamente, quelli delle generazioni attuali.
No, non credo.
Se sappiano chi è, forse col ciclo della fondazione, ma si sa che queste cose in realtà poi non incidono un granché. La gente si guarda una serie TV, poi non è che va a approfondire, ma aspetta che vado a cercarmi il materiale originale. Comunque, io sono qui perché sono mio papà e Isaac, per cui...
Direi che ti sei ben giustificato.
Ecco.
E tra l'altro, anzi forse a questo punto dobbiamo, come succede spesso, giustificarci noi, ma in realtà che ti dirò, già la tua descrizione ha già toccato alcuni degli argomenti che secondo me saranno quelli che tratteremo a fondo oggi, cioè sia la figura umana di Isaac Asimov, che poi noi diciamo Isaac, ma essendo
sì,
comunque
russo.
Venendo da russo, quindi potremmo tranquillamente dire anche Isaac, e sia gli aspetti umani, etici, razionali, quanto lui fosse avanti col pensiero rispetto alla sua generazione, ricordiamoci che appunto lui era nato nel 1920, è stato un ateo convinto, era un convinto femminista, era a favore dei diritti gay, cioè era un personaggio veramente avanti per la sua epoca, e tutto quello che lui ha messo nelle sue opere e che sì, hai ragione, molto probabilmente non viene letto o considerato in questo momento, probabilmente viene visto come qualcosa del passato, ma a parte la serie, io spero fortemente che ad esempio un episodio come questo possa incuriosire qualcuno e dirgli guardate che c'è qualcosa di bello che vi aspetta lì fuori, e che potrebbe portarvi in un mondo molto più grande, molto più affascinante, o insegnarvi tante cose, no Giuseppe?
Sì, perché alla fine stiamo parlando di uno dei padri della fantascienza, che è un modo di dire abbastanza abusato, però qui è quanto mai vero, perché comunque Asimov ha portato la fantascienza a tutte le vette che ora conosciamo e che sono più comuni, e magari le generazioni più recenti lo possono conoscere per qualche film come Io Robot, che comunque non è proprio fedelissimo al messaggio originale, però comunque almeno può richiamare quello che è il suo nome. E mi faceva sorridere quello che diceva Lamberto sulle prefazioni, sul fatto che fossero appunto più divertenti di alcuni romanzi, che poi lo diremo spesso durante questa puntata, l'aspetto divulgativo era molto importante per Asimov, tant'è che parlano anche delle sue lezioni o dei suoi interventi all'università, visto che era anche docente, come delle bellissime lezioni da seguire, perché lui ci metteva dentro aneddoti, barzellette, quindi era proprio umano, vicino, era una persona che riuscivi a sentire, che per uno che ha inventato i robot è quasi strano, è quasi paradossale.
Beh, per lui ha inventato i robot nella loro forma più umana, se vogliamo, quindi ci sta anche questo. E tra l'altro, prima cosa che effettivamente possiamo dire è che Asimov era un divulgatore pazzesco. Prendere in mano i suoi libri di divulgazione scientifica, io ho il suo libro della fisica, ho il suo Civiltà extraterrestri, ho il suo In principio, dove prende la Genesi e ti dice passo per passo da dove arrivano in origine i testi presenti nella Genesi, e leggere qualcosa dicendo ma che meraviglia è, cioè è proprio farsi trasportare. Io penso di aver imparato ad amare la scienza anche grazie alla divulgazione di Asimov, proprio perché sapeva raccontarla. E appunto Asimov sapeva raccontare qualunque cosa, è uno dei pochi autori, noi l'abbiamo detto più volte, no Giuseppe? Sono pochi gli autori che sanno scrivere bene sia romanzi che racconti. Pensate quanti meno ancora sono quelli che sanno scrivere romanzi, racconti e non fiction. Come in questo caso Asimov era in grado di fare tutte e tre le cose perfettamente. E mantenendo uno stile, mantenendo un canone e mantenendo una certa coerenza con se stesso. Ma appunto, partiamo dagli inizi. Stiamo parlando, come dicevi giustamente tu, Giuseppe, della Golden Age della fantascienza. Asimov era nato nel 1920 e tra l'altro inizia a scrivere racconti prestissimo, mi sembra intorno ai 14 anni, no Lamberto?
Sì, sì, esatto. Una
cosa del genere.
Sì, sì, lui comincia molto presto, poi tra l'altro appunto lui è immigrato negli Stati Uniti da bambino, perché comunque aveva 3 anni, se non sbaglio, quando i genitori si spostano dalla Russia negli Stati Uniti. I genitori avevano, suo papà aveva un negozio di alimentari con dentro comunque l'edicola, ed è da lì che lui si avvicina appunto in America. Negli anni 20, negli anni 30 c'era comunque la fantascienza pulp, c'erano comunque delle riviste che appunto all'epoca erano definite pulp, perché c'era questa fantascienza che era un po', sì, vabbè, non dico sui generis, però insomma era molto avventura, sesso, fra virgolette, per quanto concesso ovviamente all'epoca, insomma ci buttavano dentro un po' di tutto quello che era popolare per l'appunto pulp, e lui alla fine ci si è avvicinato così. Perché chiaramente sì. avendoli lì in edicola se li leggeva gratis, per cui
come sono lì, tra l'altro, di cui ne avevamo
sì, bravo,
la base è la stessa, praticamente.
È vero, e tra l'altro ha seguito lo stesso percorso che hanno seguito altri, di nuovo, padri della fantascienza, cioè quello di iniziare a inviare racconti alle tante riviste che venivano pubblicate ai tempi, lì funzionava così ai tempi, pensa che meraviglia, tu potevi mandare racconti a una rivista, te li compravano se gli piaceva e pian piano facevi la tua gavetta così e pian piano diventavi un autore completo, pensa che meraviglia, sì. Adesso invece a momenti non hai neanche modo di essere pagato se fai il giornalista, quindi, anzi togliamo a momenti, quindi esatto, sì. siamo proprio agli antipodi. E quindi lui diventa appunto l'elemento portante della fantascienza classica. Io vedo sempre vari grami di fantascienza di quel periodo, no? Da un certo punto di vista abbiamo quella di Asimov, che è quella molto scientifica. Non mi stupisce del tuo amore per Asimov, Lamberto, perché Asimov e Star Trek vanno pesantemente di pari passo.
Tra l'altro lui era anche profondamente amico di Gene Roddenberry, per cui non è a caso neanche quello.
E anche la rappresentazione dei robot, o comunque degli androidi in Star Trek, richiama molto comunque sì. I robot positronici di Asimov. Quindi il legame è veramente a doppia mandata. Quindi da una parte abbiamo questa fantascienza classica, molto legata al mondo più che ai personaggi, salvo in alcuni casi, agli universi più che ai personaggi. Poi abbiamo una fantascienza più legata alle persone, che è quella di Heinlein, per quanto mi riguarda, e poi quella più legata alla mente e alle distopie e alla stranezza, alla realtà, se vogliamo, realtà, cosa è realtà, che è quella di Dick. In questi tre rami poi
ci
si infilano gli altri.
Anche Clark, giusto perché, come sai, ho un debole per Clark.
Certo, ma Clark rientra comunque in quella realistica, quindi comunque rientra molto nel ramo asimoviano, secondo me, assieme a un Brown, per dirne un'altra,
Sì, io nel mazzo ci metto anche Silverberg, via, così.
Certo, certo, beh, cavolo, hanno anche scritto insieme. No, ma io ho iniziato a nominare alcuni autori che non voglio essere assolutamente una categorizzazione.
Impossibile.
Ma per dare un po' i filoni di fantascienza di quegli anni. In quei filoni poi ovviamente ognuno ha una sua personalità e ognuno ha un'importanza enorme, appunto perché poi potremmo tirar dentro Frederick Brown, Frederick Pohl, ce n'è una marea che potremmo... anche la Ursula Le Guin, che è ancora viva, però comunque già dai tempi aveva parecchio...
Un'età d'oro sì, che comunque non è solo da un punto di vista letterario, perché comunque contribuisce a creare quell'immaginario di una generazione che poi di lì a poco avrebbe iniziato la corsa allo spazio. Quindi ha praticamente la responsabilità... Certo. Diciamo morale e immaginifica di quella generazione lì, tant'è che poi la crisi, diciamo, tra virgolette, di quell'età d'oro inizia quando la fantascienza comincia a diventare scienza.
Assolutamente, assolutamente sì, ma infatti quelle sono stati gli anni del... Io mi invento un'idea, poi chissà che qualcuno non ci si ispiri. Sono una marea di racconti di fantascienza di quegli anni che a rileggere adesso alcuni sono ingenuotti, ma altri sono... Cioè, ti viene in mente che dice la base di tutto quello che è venuto dopo. Se si prende tutta la fantascienza dagli anni 30 agli anni 60, è la fantascienza che poi ha dato la base di tutto quello che è venuto dopo, in un modo o nell'altro. Ma focalizziamoci su Zio Isaac. Zio Isaac, come ovviamente padre, io chiamo zio, dai, facciamo così. Abbiamo detto, lui ha degli elementi caratterizzanti molto forti, che sono, per quanto mi riguarda, la scienza come elemento portante, la mancanza completa di esseri alieni, perché nella fantascienza di Asimov non ci sono mai esseri alieni, salvo rari casi di cui parleremo dopo. L'umanità più che il singolo umano. Ad Asimov non interessava poi particolarmente il singolo essere umano, i suoi protagonisti non sono poi così importanti, vediamo anche nella Fondazione che copre millenni. Ad Asimov interessa il mondo, l'universo che costruisce e l'umanità intesa come tale, con i suoi pregi e con i suoi difetti, costituita da singoli elementi, tant'è che la psicostoria, di cui parleremo tra poco, ne è la dimostrazione. E poi ovviamente i robot, che è forse l'invenzione più geniale assieme alla psicostoria che ha avuto Asimov, cioè nel come codificare i robot e le tre leggi della robotica. Tu come la vedi, Lamberto?
Sì, sì, esatto. La cosa, appunto, parlando del fatto che lui appunto è nato come autore, diciamo, in un periodo in cui c'era la fantascienza palpa, in cui tutto valeva, fondamentalmente. Ci buttavi dentro di tutto, era, diciamo, ai confini fra il fantasy e la fantascienza, mettiamola così. Da cui volendo proviene Star Wars, da cui volendo, facendo voli pindarici anche, lui invece ci ha buttato dentro proprio la... non esattamente la rigorosità scientifica, però comunque anche il gusto di, perché uno degli aspetti base di Asimov riguardo al suo approccio scientifico alla fantascienza è quello di dire: io parto da un postulato e nel mio racconto romanzo lo metto in difficoltà. Io ti butto lì una teoria che do per assodata all'interno della narrazione. Bene, la mia narrazione consiste nel cercare di distruggerla. Per cui le tre leggi della robotica di cui parleremo alla fine, i racconti della robotica fondamentalmente partono dal fatto dell'ok, ci sono queste tre leggi, sono perfette, sono magnifiche, vediamo tutte le contraddizioni che creano, vediamo tutti i casini che vanno a creare. Per cui alla fine in realtà era in quello che lui si divertiva. Io creo un presupposto e cerco di smontarlo, fondamentalmente.
Tra l'altro, se ci pensi, è l'idea stessa di quello che è anche il classico viaggio dell'eroe, soltanto che nel caso dei romanzi di Asimov il contrasto non è sul singolo personaggio, ma sulla legge che stai dicendo tu. Esatto. Quindi in qualche modo possiamo vedere l'eroe come la scienza.
Esatto, è la scienza. È un approccio scientifico, praticamente. Un approccio di falsificabilità. Delle varie teorie messe in atto.
Sì, perché poi tra l'altro Asimov aveva questa caratteristica, essendo uno scienziato o comunque un divulgatore scientifico, conoscendo bene la scienza, ne conosceva i pregi, ma ne conosceva benissimo anche i difetti, quindi sapeva e riusciva anche a fare un ragionamento per contrasti, cosa che dimostra benissimo anche nei romanzi gialli che ha scritto. Anzi, ricordiamoci che alcuni dei cicli, alcuni dei suoi romanzi di fantascienza sono in fantascienza come sfondo, ma sono gialli a tutti gli effetti dal punto di vista dello svolgimento, perché a lui l'elucubrazione piaceva da impazzire. Neanche gli dèi nasce semplicemente da un gioco, neanche gli dèi è uno dei romanzi singoli che io personalmente tendo a consigliare a chi vuole approcciarsi non avvicinandosi a una saga. Neanche gli dèi, La fine dell'eternità e Nemesis, per me sono i tre romanzi che dici ok, approcciati se vuoi leggere qualcosa e non partire con la saga della fondazione o con dei racconti, approcciati a questo. Beh, neanche gli dèi nacque da uno spunto che a un certo punto qualcuno gli parlò del plutonio 186, che è un isotopo che non esiste, che non può esistere. E lui cosa fece? Ok, fammi pensare, secondo quali delle leggi della fisica potrebbe esistere? E su quello ci ha costruito un romanzo. Cioè, questo era il modo di ragionare di Asimov, che se ci pensi è molto simile, ad esempio, per voler pindarci, non sempre perché voglio sempre citarlo, ma non è così diverso da quello di Gaiman, che quando va a dire vuoi far scrivere qualcosa, prendi un presupposto, stravolgilo e vedi che cosa succede grazie a quello. È lo stesso discorso. Asimov faceva questo e da lì appunto io direi che possiamo partire subito parlando delle leggi della robotica, no? Lamberto?
Sì, esattamente, perché la cosa meravigliosa, a parte che la genialata, diciamo così, di aver creato queste tre leggi che fondamentalmente sono un elemento fondante di tutta la fantascienza che è venuta dopo, nel senso che sono talmente incardinate che a volte vengono date quasi per scontate, cioè a volte non c'è neanche bisogno di citarle in Star Trek, implicitamente sono lì.
Io ti giuro, a volte ho il problema opposto, che se mi vedo in alcune rappresentazioni robotiche una creatura robotica o androide che non le rispetta, devo ricordarmi che è normale che non le rispetti perché non siamo in una storia di Asimov. E quindi ok, va bene, va benissimo. Cioè, Blade Runner, che lo sapete, lo adoro tantissimo, però c'è un momento iniziale, aspetta, cazzo, ma non rispettano le gira? Ah sì, ma vabbè, ma non è Asimov, quindi ci sta.
Però... Anche perché i replicanti non hanno un cervello positronico. Per cui...
Esatto, giustissimo, basta risolverla in questo modo. Ma allora, noi in realtà le leggi della robotica le avevamo già citate quando abbiamo fatto proprio l'episodio dedicato a robot, con Manuela, andate ad ascoltare se non l'avete ancora fatto, ma ricitiamole perché comunque mi sembra giusto ricitarle. Lamberto, te le ricordi? O...
Sì, le posso dire. Dalla prima, allora, un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. Poi la seconda è un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge. E la terza è un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o con la seconda legge.
E questo dà delle basi pazzesche. Allora, io continuo, ogni volta che le leggo, rimango estasiato dal genio di sintesi e di furbizia che c'è nella stesura di queste tre leggi. Perché da un punto di vista coprono apparentemente praticamente tutto, no Giuseppe?
Sì.
Cioè, qualunque situazione possibile in teoria è coperta, anche se Asimov stesso poi dimostra
esatto, perché ci sono, è lui stesso in alcuni racconti è anche contraddittorio rispetto a queste leggi, però l'idea di base è che ci siano e che praticamente diventano un imprinting etico per questi robot che coprono qualsiasi tipo di dilemma morale, se vogliamo, che possa far capo a loro. Ma il punto è che sono, rispetto per esempio alla fantascienza di prima, in questo sta il suo essere geniale, queste leggi diventano funzionali, completamente funzionali, diventano una parte integrante del loro essere robot. Non sono una cosa calata dall'alto, non sono diventano proprio una struttura, una parte strutturale del robot stesso.
Assolutamente. E tra l'altro i casi che citavi tu in cui in qualche modo vengono contraddette volontariamente, tant'è che mi viene in mente un racconto che era, mi sembra fosse il robot che correggeva le bozze, mi sembra sì. Di ricordare che proprio perché c'era il problema delle leggi che sarebbero andate in contrasto, il robot si frizza. Nel senso che a un certo punto non è in grado di funzionare per leggi della robotica, oppure il racconto suggerisce che proprio la soluzione per rispettare tutte le leggi della robotica sia che lui si frigga praticamente verso la fine, se non mi ricordo male, no Lamberto?
Sì, esatto, ma ce ne sono tanti, c'è anche un altro racconto, mi pare Circolo Vizioso, mi pare che si chiami, dove ci sono dei robot che alla fine devono fare delle operazioni, ma c'è questo robot che continua a girare in tondo e non capiscono perché questo robot sia intorno di fronte a una pozza, se non ricordo male, dove ci sono dei materiali radioattivi, e questo robot continua a girare in tondo perché sta vivendo una contraddizione delle leggi da cui non riesce a uscire. E appunto la bellezza di Asimov è tutta lì. Io ti creo queste tre leggi che sembrano granitiche, inattaccabili, e invece io te le attacco a ogni piede sospinto. Al punto che, spoiler, poi ti invento anche la legge zero. Per cui alla fine...
Che è stata una delle cose in assoluto più criticata e anche più difficile da gestire anche dal punto di vista narrativo. Poi ci arriveremo, la legge zero è stata introdotta parecchio dopo, praticamente verso la fine della carriera di Asimov, a grandi linee, perché mi sembra che fosse stata introdotta in Fondazione Terra, se non mi ricordo male. E, come dire... Era già il momento in cui lui poi non sapeva bene dove andare a parare con la fondazione, lo ammise proprio serenamente, che non sapeva come concludere a quel pezzo. Aggiunse sta cosa e io mi ricordo che molti appassionati non erano poi così contenti e diventa difficile narrativamente da gestire, ma ci arriveremo sulla legge zero. Quindi stiamo parlando dei robot e tutti quelli che eventualmente hanno sentito parlare di Asimov hanno sentito parlare del ciclo dei robot, del ciclo dell'impero e poi del ciclo della fondazione. Vogliamo dire anzitutto che quello del robot e anche quello dell'impero per molti versi non sono un ciclo? Cioè, tutti li chiamano ciclo, ma non sono dei cicli? Perché un ciclo è una saga che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Il ciclo dei robot non è così. Sono semplicemente una marea di racconti perché sono tantissimi, uniti a, mi sembra, quattro romanzi ambientati ancora sulla Terra con i robot positronici. Sono cicli soltanto nel senso che si svolgono nello stesso universo e nello stesso mondo. I tre cicli narrativi di Asimov si svolgono, se li vogliamo chiamare così, temporalmente prima il ciclo dei robot, quando c'è ancora la Terra abitabile, quando abbiamo una tecnologia avanzata ma non così avanzata, non c'è ancora il viaggio spaziale, o perlomeno non c'è il viaggio interstellare, c'è il ciclo dell'impero in cui c'è appunto l'impero intergalattico costruito, e poi la fondazione che è il post-impero, sostanzialmente. Quindi questi sono quindi parecchi millenni avanti, e via dicendo, in cui addirittura la Terra è una leggenda, giusto per capire i punti di riferimento. Ma i robot sono racconti, cioè uno può prendere un qualunque racconto di Asimov su robot, basta sapere che ci sono le leggi della robotica, che c'è una responsabile che si chiama Susan Calvin e che c'è un'azienda, l'unica azienda che produce robot, che è la US Robots. Basta, è sufficiente questo, tutto il resto non serve, o no?
Assolutamente assolutamente sì. Cioè, alla fine, ma è un po' come tutta la narrativa asimoviana, cioè nel senso che lui, alla fine, appunto, verso, diciamo, la fine della carriera, ha deciso di unire tutto. Ha avuto sto pallino in cui voleva unire tutti i cicli, creare una specie di magnum in cui fondazione, robot erano tutto un'unica linea narrativa, che appunto sì, era una cosa un po' così giustificabile, perché in fondo sì, era fine carriera, per cui vabbè, appunto, come dicevi tu Sergio, a un certo punto si è reso conto che fosse stata una cazzata, però vabbè, diamogli fatti, diciamo che qui i romanzi di raccordo non è che siano proprio un granché, però questo non toglie nulla a tutto quello che ha scritto prima, ovviamente, cioè uno se li può leggere tranquillamente per i fatti propri senza stare a pensare che dopo sono stati uniti.
Sì, infatti.
Per cui alla fine i racconti appunto di robotica, da cui tra l'altro la parola robotica l'ha inventata lui, a tutti gli effetti, anche se questo non gli viene dato atto, Assolutamente sì, anche se lui appunto dice che gli sembrava la cosa più ovvia di parlare di una cosa che riguarda i robot, che sia la robotica, come c'è l'ingegneria, eccetera, eccetera, però ovviamente ci ha pensato lui per primo, e quindi ecco. E, però voglio dire, appunto, sono parlare di, diciamo che è un po' un tentativo di parlare in termini moderni di un qualcosa che apparteneva a un'altra epoca, modernissimo in certi aspetti, però in realtà insomma non si può pensare al materiale di Asimov come si può pensare a cicli contemporanei di fantascienza o di fantasy, insomma sono proprio cose a parte. Se uno ci si vuole avvicinare lo può fare con molta serenità.
Infatti, tra l'altro, Giuseppe, stavamo dicendo che i robot sono i robot più umani possibili, se vogliamo, e infatti Asimov fa questo percorso di farsi le domande su cosa ci rende umani, e lo fa utilizzando i robot da questo punto di vista, no?
Sì, 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 lo fa utilizzando i robot, tant'è che in questo ci possiamo anche riallacciare alla puntata sui cyborg che abbiamo fatto con Manuela. Lui parla del complesso di Frankenstein, che poi è uno dei motori di molti dei suoi racconti e dei suoi romanzi, cioè questa sorta di scontro, togliamo anche sorta, questo scontro tra umani e robot che non riescono ad andare d'accordo. C'è sempre un po' di diciamo nevrosi da parte dell'umano, comunque di preoccupazione degli uomini rispetto a questa creatura che poi ad un certo punto riuscirà ad essere persino più evoluta, nonostante le tre leggi, nonostante queste tre leggi possono diciamo controllarle, possono limitare le loro azioni negative, poi in realtà questa ansia di sottofondo non va mai via praticamente. E mi riaggancio un attimo alla questione dei cicli. La questione dei cicli apre un altro dilemma importante, che è uno di quelli che poi sento dire più spesso: da dove devo cominciare? Che è una delle cose che hai detto poco fa tu, Sergio. Una persona che si trova di fronte a tutte le cose scritte da Asimov si trova davanti veramente un oceano di roba, parliamo di più di 500 testi pubblicati, quindi in effetti dare coerenza a un universo del genere era praticamente impossibile, tant'è che anche sulla fondazione, che tu alla fine dici essere il ciclo più solido, c'è anche qualche tentennamento magari sul fatto della
no, fine. No, la parte iniziale della fondazione è solidissima, la parte finale è un gigante con i piedi d'argilla.
Esatto, sì. La trilogia iniziale è sicuramente solida, poi le aggiunte posteriori invece anche il finale stesso lasciano un po' il tempo che trovano, no, ma... Diciamo che sono comunque parecchio ambigui rispetto a quello che...
Diciamo che a quel punto glielo perdoni perché lo ami. Cioè, il concetto è, a quel punto ormai già lo ami, quindi hai deciso che vabbè dai, ti perdono anche qualche scivolone, ma sì, c'è qualche scivolone.
Sono anche passati 30 anni tra un romanzo, cioè certo, tra la trilogia iniziale e l'ultima, quindi...
Assolutamente sì, e poi in realtà lui alcuni li ha scritto un po' anche sulla spinta degli appassionati, e quindi in qualche modo ha provato a dare contentino, ma il contentino non ha funzionato benissimo. Ma infatti io adoro la fondazione, e tra poco dovremo assolutamente parlare di ciò che è alla base della fondazione, ma per me non si inizia a leggere Asimov dalla fondazione, perché la fondazione è un long shot, direbbero gli inglesi, cioè nel senso devi sapere già dove vuoi dedicartici e che la sua narrazione sarà estesa. Mm-hmm. Io personalmente posso dare due consigli, poi chiedo a Lamberto ovviamente di dire la sua. O partire da un romanzo singolo, quindi ripeto, uno dei tre, e poi magari citeremo i tre dicendo perché uno dei tre, quindi Nemesis, Neanche gli Dèi o La Fine dell'Eternità. Io amo spudoratamente La Fine dell'Eternità, ma anche uno degli altri tre, degli altri due. Oppure, se piacciono i racconti, avvicinarsi a qualche sua raccolta di racconti, non necessariamente quelle solo robotiche, perché Asimov ha scritto L'ira di Dio di racconti.
Notturno è dei racconti più belli e non è fondamentalmente robotico.
Tra l'altro Notturno è un dannato capolavoro anche soltanto come concetto, infatti, perché l'idea è cosa accadrebbe se la gente se in un pianeta in cui non tramontano mai i soli in cielo a un certo punto ci fosse un'eclisse e si scoprisse che ci sono le stelle. Ed è meraviglioso. Tra l'altro anche lì, partito da, mi sembra, da una piccola poesia o da una breve citazione, lui poi ha tirato fuori il resto. Ecco, io dovessi dare consiglio è o approcciare uno dei tre romanzi singoli o approcciare i racconti. Ci sono le antologie tutti i racconti, ci sono le antologie di racconti, i migliori racconti, va bene qualunque cosa, perché tanto dove si casca bene con i racconti di Asimov. E lasciare i romanzi dei robot e il ciclo dell'impero dopo la fondazione, per quanto mi riguarda, o prima se vuoi sapere perché compare un certo personaggio, ma non è così indispensabile, perché non serve così tanto, perché in questo modo hai la base, sai già come racconta, che cosa racconta e quali sono le sue idee. A quel punto puoi dire ok, portami nel tuo mondo. Poi dopo vi racconterò invece qual è stato il mio primo romanzo di Asimov. Lamberto, per te?
No, vabbè, infatti sono d'accordo. Probabilmente forse l'approccio più semplice, più easy, sarebbe proprio i racconti. Un po' perché sono chiaramente più fruibili, ti fai un'idea del suo modo di scrivere, del suo modo di concepire le storie, quindi puoi capire anche se sia la tua tazza di tè, come si dice. Hai anche una fetta di quello che è lui come persona, tramite appunto le prefazioni a ogni singolo racconto. Diciamo che lì con i racconti, che quindi sono cose non impegnative, non lunghe, ti fai un'idea del suo stile. Ti piace, non ti piace. A quel punto approcci tutto il resto.
Sì, anche perché c'è da dire, scusami, che è uno dei pochi casi in cui gli stili dei racconti comunque non contraddicono gli stili dei romanzi.
Esatto, esatto. I principi sono sempre quelli che abbiamo detto prima, che lui in genere parte da un'idea e cerca di smontarla, o comunque lui ha delle intuizioni. Ad esempio, lui era un agorafobico tremendo, lui odiava gli spazi aperti, lui scriveva in una stanzetta buia, chiusa, non usciva mai. Ci ha scritto anche un racconto su sta cosa qua, me lo ricordo, sempre per il teoria di un mondo in cui in realtà non si esce mai di casa perché ci si teletrasporta direttamente da una casa all'altra. Il teletrasporto non funziona, sto tizio scopre che basta aprire la porta per andare da una casa all'altra e scopre che fuori da casa sua c'è tutto un mondo, c'è la natura e tutto quanto. Cioè è questa, sono alla fine i racconti di Asimov, spesso e volentieri si possono, voglio dire, chiudere in una riga, perché è un'idea. Un mondo dove non esiste, la gente non va nel mondo esterno, scopre che esiste il mondo esterno. Sì. Un mondo dove non ci sono i tramonti, scopre che esistono i notturni. Cioè, spesso e volentieri, ma non è per denigrarlo, è proprio la magnificenza della semplicità delle sue idee, che sembrano semplici ma in realtà non lo sono. E parlando di come sono partito, ecco, io sono partito male quella volta, perché io cominciai a leggere nel senso che io sono affezionato ai vecchi titoli Mondadori, portate pazienza, non so come li chiamino adesso, ma io cominciai a leggere dalla fondazione, dal secondo libro, Il crollo della galassia centrale.
Perfetto, quindi non capendoci una fava.
Io lessi il crollo della galassia centrale perché trovai quello e ho detto, cazzo, figo, e poi ho scoperto che c'era Cronache della galassia prima e l'altra faccia della
l'altra
spirale,
faccia della spirale, sì, perché ecco, questa è una cosa strana, ma i romanzi di Asimov della fondazione hanno tre titoli praticamente, a seconda, almeno quelli classici, a seconda della raccolta in cui si trovano, se sono stati presi singoli, io ad esempio ho una raccolta, io avevo nella raccolta Mondadori quelle, sai, quelle copertine con il sopra copertine grigie e sotto proprio cartonato blu, c'erano tutti e quattro i primi quattro volumi della fondazione, quindi a me era prima fondazione, seconda fondazione impero, una cosa del genere.
Fondazione impero è seconda fondazione.
Esatto, e poi vabbè c'era il preludio che invece...
O l'orlo, no, il quarto dovrebbe essere l'orlo.
No, il quarto fondazione. È l'orlo perché poi fondazione terra e preludio, esatto, sono nel secondo volume, sì, esattamente. E tu Giuseppe invece con cosa hai iniziato?
Io sono stato fortunato e ho iniziato da notturno, però devo dire che mi ero informato prima.
Hai iniziato bene.
Mi ero informato prima, però devo dire la verità, perché ero spaventatissimo.
E tra l'altro ti dico, a parte che notturno bellissimo, tra l'altro anche forse da notturno, non mi ricordo se era da notturno che è stato tratto poi un romanzo espanso, non mi ricordo, perché alcuni racconti sono diventati romanzi, ad esempio L'uomo bicentenario era nato come racconto e poi è stato esteso, tra l'altro L'uomo bicentenario, ecco, il problema, diciamolo, parliamo un attimino dell'elefante nell'armadio. L'elefante nella stanza, scusate.
Ma anche nell'armadio rende più anche l'idea.
Dici sempre nell'armadio.
Sì, non so perché dico, perché è lo scheletro nell'armadio, non so.
Ma ormai
perché,
è un inside cazzo, joke, usiamo direttamente questo.
È un inside joke, infatti. Parliamo cosa? Gli adattamenti di Asimov fanno cagare, al sì, 99%.
Assolutamente sì.
Okay?
E per fortuna sono pochi.
Esattamente. L'unico discreto è L'uomo bicentenario, con Robin Williams. Discreto nel senso che in qualche modo riesce a rispettare lo spirito della storia originale, perché c'è un attore bravissimo dentro, eccetera. Ma ecco, lasciate perdere Io Robot, non c'entra nulla. Cioè, tra l'altro, facciamo presente una cosa. Io Robot è la raccolta di racconti sui robot di Asimov. Neanche tutti, perché c'è un'altra che si chiama Tutti i miei robot, se non mi ricordo.
No, male. C'è addirittura il secondo libro dei robot.
Esatto,
e poi...
quindi è una raccolta di racconti sui robot di Asimov. Ora, capite che un film che prende il titolo di una raccolta di racconti non può ispirarsi particolarmente a una trama organica, punto primo. E in secondo luogo... è soltanto il nome, perché tutto quello che fanno i robot in quel film non c'entra nulla con i robot di Asimov.
Ma neanche i personaggi. Quindi,
ma no, neanche i personaggi. La Susan Calvin che compare in quel film, cioè, ma neanche per sogno. Quello di, il personaggio di Will Smith semplicemente non esiste, quindi cioè, non esiste nessun racconto. Quindi, cioè, hanno preso l'idea di fare dei robot di Asimov e hanno fatto un film d'azione, punto. Cioè, il concetto è questo, quindi lasciate perdere. Speriamo nella fondazione, adesso poi quando ne parleremo diremo anche le nostre impressioni sul teaser e su quello che è venuto fuori. Quindi gli adattamenti sono brutti, sono pessimi, ma L'uomo bicentenario ad esempio è un racconto fortemente intriso proprio del discorso di cosa ci rende umani, perché quell'uomo bicentenario è un robot che man mano negli anni sostituisce le sue parti con tanti elementi sempre più simili a quelli di un essere umano, che alla fine è indistinguibile dagli esseri umani, tant'è che altri robot ubbidiscono ai suoi ordini perché lo scambiano per un essere umano. E quindi di nuovo altra messa in discussione delle leggi della robotica, solo che ad esempio nel film ci hanno infilato la storia d'amore che nel racconto non c'era, però è un altro esempio da questo punto di vista. Invece il mio approccio con Asimov è stato un pochino più particolare, e anche qui secondo me la dice lunga, perché degli amici dei miei genitori mi regalarono, forse in terza media, un libro che era della Giunti Marzocco, che si intitolava Uomini, ma in realtà era la raccolta dei primi due volumi di Lucky Starr.
Ah.
Quindi era David Starr, perché il titolo originario era David Starr, cacciatore dello spazio, e Lucky Starr, gli anelli di qualcosa su Venere, una cosa
del genere. Gli anelli di Saturno, forse, dovrebbe essere.
Gli anelli di Saturno erano in quelli successivi, quindi non mi ricordo quale fosse il... Ah no, i pirati degli asteroidi era. Lucky Starr e i pirati degli asteroidi era il secondo. Poi in ogni uno degli altri sei c'erano... degli altri quattro c'erano praticamente un pianeta diverso in cui andava. Allora... i romanzi di Lucky Starr sono la cosa più atipica della produzione di Asimov, proprio completamente, perché c'è dentro un personaggio che è un po' personaggio d'azione, un po' investigatore e un po' supereroe, che ha alcuni aspetti, la tuta che gli viene data nel primo romanzo diventa un pochino un qualcosa da supereroe. Quindi io figurati, terza media, fumetti Marvel, leggo questa cosa, che figata, bellissima.
E ti aspettavi quindi di trovare la stessa cosa?
Mi aspettavo di trovare qualcosa del genere, poi io scoprì che invece mi piacevano da pazzi anche tutte le altre cose, ma il primo approccio fu stranissimo. Poi rileggere adesso i romanzi di Lucky... ecco, io ho un ragazzino, i romanzi di Lucky Starr comunque glieli farei leggere, perché sono leggeri, perché sono divertenti. Certo, dal punto di vista scientifico, ormai sono vagamente antiquati, visto che... no, più che altro perché, ad esempio, Giove viene visto non come un pianeta gassoso, ma solido, Saturno pure, quindi, come dire, c'è questo piccolo problema che non è più così. Però ai tempi erano veri. Ed erano romanzi d'avventura, a tutti gli effetti erano romanzi d'avventura con un po' di misteri, andate così. Io mi ci sono approcciato in quel modo e ce li ho ancora quei tre libri, perché poi mi sono procurato su eBay anche gli altri due, ce li ho ancora quei libri, ce li ho nella mia collezione, perché è una cosa, li amo immensamente anche solo come ricordo. Ed erano stati pubblicati, forse su eBay li trovate ancora, come Uomini, Astronavi, Robot come titoli, che non c'entrava una fava, perché ovviamente non è che robot era ciclo di robot, no, non c'entrava nulla. Avevano deciso che raccoglievano questi romanzi, ma era un'edizione del 78, cioè a me poi è stata regalata in terza media, ma era un'edizione degli anni 80, quindi figuriamoci. Sai come si pubblicavano le cose ai tempi?
Sì, sì. Beh, io i Lucky Star li ho letti in edizione di Urania, se non ricordo male.
Sì,
per
sì,
cui...
sì, ma sono anche negli Oscar Mondadori. Sono anche negli Oscar Mondadori, quindi sono leggeri. Sono proprio la cosa che un nerd appassionato di fantascienza può leggere sotto l'ombrellone in un giorno. Quelli di...
Ma sì, poi alla fine erano quelli che chiamavano dei juvenile, erano pensati per adolescenti, per cui alla fine chiaramente la scrittura era quello che era, insomma, sia i temi che la scrittura, anche perché Asimov, una delle cose belle, che era poliedrico, per cui alla fine lui scriveva un po' di tutto, saltava da un genere all'altro, al di là della divulgazione ovviamente, per cui alla fine ci stava che avesse fatto persino dei romanzi teen, come si direbbe oggi.
Invece era veramente carini. Sentite, io direi che però adesso dobbiamo toccarla la psicostoria, perché poi è la base di tutta la fondazione.
Ci possiamo...
Non so se volete... Giuseppe, vuoi avvicinarti prima alla fondazione o prima alla psicostoria?
Bah, facciamo prima la psicostoria, ma giusto perché hai detto una cosa riguardo alla Lucky Star che forse ci dà anche un po' un aggancio, la questione dell'azione. Per esempio la fantascienza, pulp fino all'epoca d'oro della fantascienza, era una fantascienza d'azione, di quella con le pistole laser, la fanciulla in pericolo e quant'altro. Invece l'epoca d'oro della fantascienza, in particolare Asimov, poi spostano completamente l'attenzione dall'azione, scusate il gioco di parole, invece ha una diciamo qualcosa di più sociologico, appunto una deriva più umana, cioè non c'è l'azione vera e propria nella fantascienza di Asimov, già mancano gli alieni, ma gli stessi androidi non sono lì androidi che vanno lì a sparare, non è lo la fanteria spaziale, ecco, forse è meglio di Alien.
Beh, ma neanche, attenzione, che poi neanche la fanteria spaziale di Einstein era la fanteria spaziale di Einstein, perché anche lì abbiamo avuto un adattamento pessimo, perché perché il romanzo è... non mostra neanche mezz'azione nel romanzo, quindi anche lì abbiamo... No, in realtà questa cosa che stai dicendo vale per Asimov, ma vale per buona parte degli autori anni 40, 50 e 60. Mm-hmm. Nel senso, la fantascienza con la Golden Age prende una piega completamente diversa, che non è più quella della, appunto, azione, non è più quella della Edgar Rice Burroughs, per capirci, dove c'era Badun, John Carter di Marte e via dicendo, ma prende la piega del raccontare, approfondire, utilizzando quello strumento, qualcosa di diverso.
Non a caso Clark fa parte di quella, io torno sempre
esatto,
su Clark.
No, ma è giustissimo, e, rientra proprio in quel periodo lì, cioè... tra le altre cose che ha fatto Asimov è stato curare per anni una raccolta di racconti di fantascienza che si chiama Grandi Storie della Fantascienza, la si trova ancora, che raccoglie tutti i racconti di fantascienza più belli di ogni singolo anno a partire dal 34, mi sembra.
Sì, bravi, sì,
ogni
sì,
volume esatto. Dedicato a un anno. Ok, quindi e Clark ci compare una marea di volte, tra l'altro ci compare anche con Sentinella, cioè il racconto che poi diede lo spunto a 2001.
Ma non so se sapete del trattato Clark-Asimov.
Qualcosa mi ricordavo, ma non nei dettagli, quindi vai pure tu.
In pratica ovviamente loro due erano molto amici, su un taxi in Park Avenue stipularono questo trattato tra loro due in cui si stabiliva che Asimov era il più grande scrittore scientifico, mentre e il secondo era Clark, mentre Clark era il più grande scrittore fantascientifico e il secondo era Asimov. E c'è una dedica, ora non mi ricordo in quale dei libri di Asimov, in cui lui dice appunto che secondo il trattato Asimov-Clark, il secondo scrittore di fantascienza omaggia il secondo scrittore di scientifico. C'era questo accordo.
È tutto lui qui dentro, e immagino anche tutto Clark, perché fa proprio parte della cosa. Tra l'altro vi dico anche questa cosa, io ne ho molti di quei volumi, penso di averne 13 o 14 di quei volumi delle grandi storie di fantascienza. Tra l'altro si trovano ancora sia in libreria che su Amazon molti di questi, quindi volendo si possono prendere, e tra l'altro si vede anche benissimo l'evoluzione della fantascienza negli anni, perché quando vai, quelle degli anni 30 hanno un certo peso, quando ti avvicini, anche i contenuti si vedono. Una delle cose belle, anche qui, sono le prefazioni ai singoli racconti, perché questi volumi sono raccolti da Asimov e da un'altra persona, non mi ricordo il nome in questo momento, scusate, e tutti e due fanno la prefazione al racconto, e la prefazione ai romanzi. Allora, ovviamente le prefazioni di Asimov sono sempre quelle più ironiche, a tutto, ma la prefazione all'intero libro racconta cos'era quell'anno, quindi cerca di dirti, guarda, questi racconti sono legati a quell'anno in cui è successo questo, questo, questo e questo. La cosa meravigliosa è che Asimov in tutti questi volumi scrive nel mondo immaginario ed elenca tutte le cose successe nella storia, nel mondo reale invece, e racconta dei racconti. Sempre. Questo è il suo inside joke costante. E io lo trovo meraviglioso da quel punto di vista. E però, se volete farvi una cultura di cosa è stata la fantascienza negli anni, quei volumi sono meravigliosi. Penso che siano in tutto 21-22 nel loro insieme, ma sono veramente un approccio bellissimo e soprattutto vi permetto di scoprire parecchi autori che poi potete andare a recuperare anche nei loro romanzi o in altre raccolte, cioè vi apre veramente il mondo a una marea di autori. Quindi questo lo consiglio spassionatamente. Quindi non soltanto scrittore di ottimi racconti, ma anche ottimo raccoglitore, ottimo curatore di raccolte altrui. Mi fa morire le volte in cui dice che è incavolato perché quel racconto non l'ha scritto lui. Quelle sono altre situazioni in cui mi diverte molto, quindi è affascinante. Ma a questo punto avviciniamoci definitivamente alla psicostoria, appunto, grande scrittore scientifico. Ecco, Asimov a un certo punto decide questa piccolezza, cosa volete che sia, di pensare a una scienza che lui chiama psicostoria, e ho scoperto su Wikipedia che in italiano è stata tradotta anche come psicostoriografia.
Infatti io sono affezionato a psicostoriografia, perché le prime tradizioni furono quella.
E anche forse ecco, più adatto.
Non lo so, però io, avendo l'imprinting di psicostoria, non mi sentirete dire assolutamente psicostoriografia qui dentro. cosa fa? Inventa questa scienza che è in grado di definire il comportamento delle grandi comunità umane tramite equazioni. E quindi sostanzialmente di prevedere il futuro, in qualche modo, non in maniera puntuale, ma come andamento di massima degli eventi. Ed è una cosa mind-blowing, direbbero di nuovo gli anglosassoni, perché... Cioè, tu ti soffermi su questo concetto e dici, è meraviglioso. E tra l'altro, qualcuno ha detto Westworld?
Esatto.
Cioè, nel senso, se prendiamo l'ultima stagione di Westworld, è la psicostoria.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tutta l'ambaradan di Rohobom, come cavolo si chiama, il computerone, l'intelligenza artificiale, è la psicostoriografia.
È la psicostoria. Cioè, esatto. Cioè, no, è presa da... Pari da Asimov, perché Asimov è riuscito a pensare prima a qualcosa che adesso iniziamo a vedere come papabile, perché adesso abbiamo strumenti elettronici, informatici, in grado di farcela immaginare come papabile. Ma sostituite le equazioni a un computer e quella è sostanzialmente la teoria di Asimov.
Esatto. Anche perché, tra l'altro, Westworld gioca anche sullo stesso cliché usato da Asimov. Ti creo questa cosa... questo costrutto matematico che basa il proprio principio sui grandi movimenti di massa, lo faccio contraddire con l'arrivo di una persona singola che era il mulo, che è una persona imprevedibile, che quindi ti smonta o rischia di smontare il costrutto della psicostoriografia, che è esattamente quello che è al centro della terza stagione di Westworld, dove appunto loro cercano di, come dire, cauterizzare le variabili per consentire alla psicostoriografia di andare avanti indisturbata. Il principio è assolutamente lo stesso.
Precisamente. E io direi che però dobbiamo anche spiegare un attimino come viene applicata la psicostoria, la psicostoriografia in onore di Lamberto nei romanzi. Cioè, cos'è questa fondazione? Vuoi dirlo tu, Giuseppe?
Sì, fondamentalmente tramite la psicostoriografia si riesce a predire la caduta dell'Impero Galattico, di cui abbiamo parlato poco fa, e nell'interregno, diciamo, nel periodo che va tra la caduta del primo impero e la nascita del secondo impero, che dovrebbe durare oddio, non mi ricordo, 3.000
anni. 30.000 anni.
C'è questo interregno di anarchie, di barbarie, e questo psicostoriografo decide di elaborare un piano in cui questa fondazione, un gruppo di scienziati, ha un ruolo fondamentale, cioè diminuire questi anni da 30.000 a 1.000. Quindi fondamentalmente cercare di avvicinare quanto più possibile la venuta del secondo impero, mettiamola così, grazie attraverso, cioè appunto attraverso le previsioni che di questa psicostoria, di questa psicostoriografia, perché si riescono ad individuare dei momenti di crisi, quelli che il dottor Wu avrebbe chiamato dei punti fissi, che sono fondamentali
e che invece...
Per cambiare appunto la storia, che invece il dottor Wu doveva preservare.
Esatto, qui invece l'esatto opposto. No, ecco, e già qui abbiamo le basi di tutto, di molti degli elementi narrativi di Asimov, perché appunto prima abbiamo una storia vista non più come i singoli individui. Non ci interessa la storia dei singoli individui, perché qui non ci stiamo focalizzando su quello. Stiamo parlando della razza umana, stiamo parlando dell'umanità, stiamo parlando di ridurre 30.000 anni a soli 1.000, dove quel soli lo metti da tra virgolette, perché 1.000 anni sono un tempo inconcepibile. Quindi Asimov riesce a farti interessare a qualcosa che ha un arco narrativo che potenzialmente copre 1.000 anni, e quindi potenzialmente non ti appassiona nessun personaggio che potrai seguire per tutta la storia, perché semplicemente nessuno potrà. Quindi già questo è un primo approccio. Il secondo approccio è quello strettamente legato appunto alla scienza. La scienza può predire, può aiutare, ma è anche incompresa. Perché una delle cose, e che noi la vediamo tutti i giorni, guardiamo fuori dalla finestra, vediamo quanto la scienza è totalmente incompresa. Perché una delle cose più pesanti per Ari Seldon, cioè il creatore della psicostoria e quello che poi diventa il personaggio, come dire, di riferimento, anche solo come nome, da cui le crisi che citavi tu, le crisi di Seldon, che suona stranamente come Sheldon. Non vorrei che Sheldon fosse una citazione, non lo escluderei, sai? Potrebbe ora che ci essere. Penso, non lo escluderei. E lui all'inizio del primo romanzo di Prima Fondazione o Cronaca della Galassia o come cavolo si chiama l'edizione che avete, è frustrato dal fatto che tutti sono convinti che lui possa prevedere il futuro. E possa prevedere il futuro non soltanto dell'umanità, che già non sarebbe, perché lui può prevedere gli andamenti, non gli eventi, ma dei singoli individui. Cioè, siccome lui ha una scienza che in teoria dice quella cosa, allora la gente si convince che lui può prevedere il futuro. Uh-huh. E tant'è che un parte dei movimenti del primo volume si mettono in moto perché lui gioca su questa cosa, dice vabbè, se ci vuoi credere, credici, e va a cagare. Però il concetto è quello, quindi, e anche questa è stata una lettura chiave importantissima di Asimov. La scienza esiste, la scienza è potente, la scienza può dare risposte, ma non è detto che dia le risposte che vuoi.
Assolutamente.
Soprattutto se non la capisci.
Tra l'altro è una lettura molto evoluzionistica, se vogliamo, perché comunque l'evoluzione non guarda all'individuo, ma guarda alla specie. La psicostoria ha tantissimi limiti legate all'individuo. La psicostoria funziona con un determinato numero di menti specificatamente umane, sì, perché poi non devono esistere alieni o robot, comunque non vengono considerate all'interno dell'equazione stessa. Quindi è una scienza fortemente limitata, ma comunque fortemente valida.
Assolutamente, assolutamente. Esatto. E di nuovo c'è quel, appunto, hai detto giustamente tu, il discorso dei grandi numeri. Funziona sui numeri enormi, e di nuovo non funziona tout court, tant'è che piccolo spoiler, tanto da quando lo diciamo a quando lo leggerete magari ne passerà, si scopre che c'è bisogno di una seconda fondazione che si occupi esplicitamente della psicostoria, perché la prima fondazione si occupa degli aspetti tecnici, scientifici, di mantenere la cultura. Perché esiste la fondazione? Perché siccome Seldon sa che la cultura umana crollerà e che ci si imbarbarirà, se esiste una fondazione in grado di mantenere quella cultura e di farla evolvere, sarà anche in grado di essere il seme del nuovo impero galattico. Ma non basta. perché anche la scienza ha i suoi limiti e ha bisogno di essere corretta nel tempo.
Esatto, c'è bisogno dei piccoli interventi ed è il motivo per cui appunto esiste la seconda fondazione, che è dall'altra parte della spirale galattica.
L'altra pasta, sì, è anche lì,
esatto, perché appunto in realtà chiaramente un costrutto matematico così complesso deve comunque prevedere delle correzioni in corso d'opera. E appunto, come dicevi tu, e si rientra sempre in uno dei canoni narrativi di Asimov, io ti creo una regola e poi cerco di smontarla, di contraddirla. Io ti creo una scienza come la psicostoriografia che si basa sui grandi numeri, sulle popolazioni di massa, e te la faccio smontare dall'imprevedibile del singolo, che in questo caso è una mutazione, perché appunto in un mondo in cui non esistono alieni, non esistono robot, io l'unico modo per smontarla è un singolo che però sia un mutante, per cui un qualcosa di assolutamente imprevedibile, ma comunque creato dalla natura. Perché
tra l'altro, non so te, Lamberto, ma io quando lessi la parte in cui i membri della fondazione scoprono di essere allo scoperto, perché quella che pensavano sarebbe stata l'ennesima crisi di Seldon e che pensavano fosse il mulo, in realtà non era, era un'altra cosa, e quindi non era stata predetta, e loro si rendono conto che sono all'oscuro, non sanno più che pesci prendere perché non è stato predetta quella cosa. Io la trovo meravigliosamente affascinante, perché di nuovo anche la scienza si può adagiare troppo su se stessa, esatto, se esatto. Non viene alimentata correttamente, cioè, e quel momento lì è la disperazione, ma com'è possibile, adesso cosa facciamo? È uno degli elementi portanti di questa narrazione.
Tra l'altro, essendo anche il cardine, se vogliamo, del secondo romanzo della Fondazione, forse quello del mulo è anche uno dei personaggi meglio tratteggiati da parte di Asimov. Sì, sì. Per appunto il principio che alla fine i suoi protagonisti raramente sono persone, se vogliamo, sì, o tridimensionali, sì, sì. Il mulo forse è l'unico su cui lui ci ha lavorato molto di più, è malinconico, non è un cattivo il mulo, ad esempio.
No, il mulo ha obiettivi, semplicemente ha obiettivi. È un antagonista, non è, esatto, un nemico, è un antagonista.
Esatto, poi comunque anche degli aspetti di malinconici, cioè io me lo ricordo come un personaggio molto ben tratteggiato, forse sì, non dico l'unico di quelli creati da Asimov, però sicuramente uno dei pochi tridimensionali, mettiamola così.
Ma anche perché a nessuno ha dato questo tipo di approfondimento. L'unico, esatto, a cui un po' l'ha dato è stato proprio Harry Seldon quando ha fatto i prequel della Fondazione, perché è diventato il protagonista della storia, ma anche lì magari non così bene, perché secondo me poi alla fin fine era un po' stanchino, ecco, diciamo.
Ma infatti gli aspetti critici, quelli che su cui puntano di più, quelli più critici, sono appunto i personaggi, la mancanza di tridimensionalità dei personaggi, ma credo che sia anche normale quando ti concentri su altri aspetti, cioè una carenza che viene compensata da altro.
Allora, e come dicevamo all'inizio, Asimov non è un autore concentrato sui personaggi, è un autore concentrato sull'universo, sulla storia, intesa anche proprio come storia negli anni, sulla narrazione, ma non sui personaggi. I suoi personaggi sono belli, perché non è che siano brutti personaggi, no. In molti racconti ha dei personaggi che sono piccoli ma emozionanti, e il protagonista dell'uomo bicentenario è fantastico, ma non è, anzi l'unica volta in cui c'è un romanzo che è più incentrato sui personaggi è proprio La fine dell'eternità, che è molto più incentrato sui personaggi, altrimenti non è il suo interesse, non è il suo stile, non è il suo ambito di applicazione. Se ci interessano i personaggi andiamo su una Heinlein, che lavora pesantemente a quel punto di vista, andiamo su un Dick, però Bradbury. Bisogna probabilmente
Bradbury anche, sì.
Bradbury assolutamente sì, su un Brown e via dicendo in questo modo, ma non su Asimov. Su Asimov ci concentriamo su altre cose. Ognuno ha le sue specifiche, ecco, mettiamolo così. Dick non era in grado di scrivere saghe scientifiche di alcun tipo, perché la scienza indica è sempre un elemento a parte, una scusa per parlare di altre cose, ed era invece un maestro, anche perché con tutti i trip che si faceva non poteva fare diversamente, nell'approfondire le sfaccettature della mente umana. Mm-hmm. Ognuno il suo. Quindi sì, è corretto dire che Asimov non approfondiva tantissimi personaggi, o meglio, che non raccontava troppo di loro. Ecco, perché secondo me lui aveva abbastanza chiari i suoi personaggi in mente, ma semplicemente non gli interessava raccontare la loro storia. Erano personaggi funzionali alla storia, non viceversa, ecco.
Ma vogliamo riassumere, secondo me riassume bene il suo interesse per la storia con la S maiuscola.
Sì.
Asimov è un profondo conoscitore della storia, tant'è che anche la questione dell'Impero Galattico e della caduta dell'Impero Galattico nasce a seguito della lettura di un saggio di approfondimento sulla caduta dell'Impero Romano. E la stessa questione della psicostoria o psicostoriografia prende tantissimo dal lui stesso in alcuni articoli di divulgazione. Si occupa di storia, e la storia non guarda, difficilmente guarda i personaggi, sì, li guarda, è vero, infatti, ma guarda il quadro completo, è vero, infatti. Abbiamo Cesare, abbiamo Napoleone, ma sono personaggi,
così come abbiamo il mulo,
esatto.
Così come abbiamo il mulo, così come abbiamo singoli personaggi, quindi vedi, hai perfettamente ragione, è esattamente questa la chiave di lettura e il modo in cui vai a raccontare. Dei romanzi della Fondazione possiamo dire, Lamberto, che sicuramente i più importanti sono i primi tre.
Sì, io direi che volendo, se uno non volesse perdersi a dire oddio adesso affronto un ciclo lungo, che ne so, il ciclo di Dune, che è fatto di tot romanzi anche belli grossetti eccetera, se uno si fermasse semplicemente alla saga principale, alla trilogia, già starebbe bene così.
Sì.
Io mi ricordo bene che quando lessi il quarto, l'oro della Fondazione, già lì ho detto boh,
ma più che altro il quarto è lungo, ma non capisci dove vada a parlare.
Esatto,
a un certo punto,
esatto,
sembra un po' girare su se stesso.
Esatto.
E Fondazione Terra è stato quello che più di tutti, che è il quinto, è stato criticato, anche perché sostanzialmente in buona parte mette da parte la propria psicostoria.
Mm-hmm.
E quindi, come dire, dice vabbè, che cazzo, cioè, scusa, è la parte più bella di questi romanzi, me la metti via, e allora no.
Ma infatti, diciamo, io mi soffermerei, per quello che riguarda la fantascienza, Chiara, diciamo all'Asimov fino agli anni 70, se uno si volesse proprio dare un blocco cronologico, diciamo che fino agli anni 70 la sua produzione, parliamo di fantascienza ovviamente, non di altri generi, è quella. Poi quando negli anni 80 gli è partito il pallino di mettere tutto assieme, lì un po', diciamo che questo pallino ha un po' soffocato quella che era veramente la sua capacità.
Sì, diciamo, secondo me anche i primi anni 80, però, perché se ci aggiungi, ad esempio, se ci pensi, Nemesis è dei primi anni 80.
Sì, è vero, sì, è vero.
Quindi
è vero.
Se vogliamo, tirerei dentro i primi anni 80, avendo ben presente però che sulla Fondazione c'è il calo c'è.
Sì.
E soprattutto, purtroppo, superato la trilogia e accetti che la trilogia si concluda così, non arrivate a Fondazione Terra pensando che Fondazione Terra concluda, perché
no,
Fondazione
certo.
Terra rimane aperto e non è stato più preso in mano, anzi è stato preso in mano forse da altri
autori.
Lasciate perdere. Poi Preludio alla Fondazione e Fondazione Anno Zero, che sembra strano, ma prima viene Preludio e poi Fondazione Anno Zero. No, in realtà non sembra strano, però concettualmente sono appiccicati tra di loro, quindi è proprio... Sì, sono interessanti perché ti permettono di approfondire Harry Seldon. Esclusivamente
sì.
Quello sono un divertissement, secondo me, cioè vanno bene ma non aggiungono nulla alla storia originale.
C'è il collegamento, se vogliamo, con il ciclo dei robot, però è appunto giusto quello.
In realtà sì. Quello compare già prima in Fondazione
sì.
Terra,
esatto.
Perché il primo legame con il ciclo dei robot compare in Fondazione Terra e poi viene ripreso proprio in Preludio e cioè perché utilizza sostanzialmente un robot che
esatto.
È presente
Danilo Olivan, sì, esatto.
il robot più famoso
anche perché ricordiamo che nel ciclo della Fondazione non ci sono i robot.
Mm-hmm. Esatto. I robot compaiono, ma neanche nel ciclo dell'impero, perché i robot compaiono soltanto nei romanzi dei robot, perché c'è Robot l'impero, che è l'ultimo
sì, esatto.
Romanzo dei robot. E poi che si svolge 200 anni dopo gli altri, se non mi ricordo male, una cosa del genere, e i racconti, quindi ecco, anche questo, se avete interesse per alcuni blocchi non avete problemi a saltare da una parte all'altra, perché i robot non hanno bisogno della Fondazione, la Fondazione non ha bisogno dei robot e l'impero è in mezzo. Ecco, quando parliamo di impero non pensate all'impero inteso come l'impero di Star Wars, come una cosa brutta e cattiva, antipatica, da combattere. Anzi, Asimov l'impero l'ha sempre dipinto come la forma di governo ideale per il suo universo e che era quella auspicabile da riformare. Soltanto lui era cosciente che anche quella forma di governo non sarebbe mai durata in eterno, perché tutto poi viene corrotto.
Non solo, Sergio, ma questa forma imperiale, tra virgolette, in realtà più federalista, era anche la sua opzione per la soluzione della guerra fredda. Un po' fa Watchmen, se proprio vogliamo dirla così, però era la sua idea, una delle sue frasi celebre, che una buona dittatura è comunque migliore di una cattiva democrazia.
E guardando qui fuori non sono sicurissimo di potergli dare torto, ma il concetto, siamo proprio lì, nel senso, effettivamente pensiamoci, no, il concetto è sì, è effettivamente così, perché lui praticamente diceva che gli stati intesi come tali erano ormai un concetto superato e che se l'umanità voleva crescere doveva diventare un unico pianeta federale, sostanzialmente.
Sì, esatto. Che è un po', se vogliamo, il concetto di Star Trek, tornando appunto a...
Ma infatti il concetto è sempre quello. Vedete, gira rigira il legame Asimov-Star Trek è a doppio senso, quindi io non posso credere che un appassionato di Star Trek non possa amare Asimov e viceversa, cioè non ci credo neanche morto, proprio perché è inconcepibile. Parliamo un attimino della serie.
Aspetta un attimo, Sergio, ne approfitto giusto perché lo sto vedendo ora. Per chi volesse recuperare il ciclo della Fondazione, dal 9 giugno, quindi da poco meno di un mese, è possibile trovare un'edizione completa della Mondadori a 32 euro, quindi dei draghi Mondadori. Quelli a doppia colonna, come piacciono a Sergio.
Esatto, infatti, sono quelle nuove edizioni che esteticamente sono bellissime, perché a vederle da fuori sono... una cosa meravigliosa. Hanno pubblicato in quell'edizione anche il ciclo di Hyperion e di Endymion nella stessa edizione. Il problema è che io so che molti, per nostalgia eccetera, amano i libri a due colonne come nei vecchi Urania. Io non li reggo, cioè non mi piacciono, quindi a me non piacciono, ma a chi piace le edizioni sono veramente belle. A chi piacciono le edizioni sono veramente belle ed è qualcosa da avere nella propria libreria. Quindi sì, tra l'altro, giusto, una nostra ascoltatrice Serena oggi ci scriveva che aveva in mano e che lo doveva riprendere in mano, quindi... sentite, che cosa dite del teaser che si è visto? Riassumiamo per chi vive su Marte. Apple sta per lanciare una serie dedicata alla fondazione di Asimov. È uscito il teaser di recente, una settimana fa mi sembra, poco più, sì, da quando stiamo registrando. Sì. Noi stiamo registrando il 7 luglio, quindi fine giugno è uscito all'incirca il teaser. Cosa ne pensate, Lamberto?
Ma a parte che è un teaser, per cui si fa anche fatica, certo, a farsi veramente un'idea.
Impressioni, vai.
Io credo che veramente... è un po' come il teaser che ho visto di Dune, se vogliamo mettiamoli uno accanto all'altro, mi ha lasciato piuttosto freddino, non ho buone sensazioni, non ho, anche perché veramente è vero che da un lato Asimov sarebbe facilissimo da trasporre, dall'altro nei tempi moderni è difficilissimo da fare, perché Asimov non è azione, non è personaggi. E se tu vuoi trasporlo in TV, devi creare dei personaggi, devi dargli azione, e lì non ci siamo.
E la cosa pazzesca, se ci pensi, è che noi veniamo da un periodo in cui abbiamo avuto una serie come Battlestar Galactica, ne abbiamo parlato in un episodio, La Proietà Inversa, che cavalca molto, anche se c'è sicuramente più azione, un tipo di narrazione di questo tipo, no? Quindi il pubblico l'ha accolta bene, quindi se la sai scrivere bene una serie del genere...
Sì, esatto, però appunto il trucco è tutto lì, se la sai scrivere bene. Io tanta fiducia, mettiamola così, non ce l'ho. Dal punto di vista visivo, vabbè, c'è poco da dire, cioè è bello, però non lo so, io non ho fiducia. Io onestamente...
Hai paura.
No, ma neanche paura, perché poi alla fine, sai, io sono sempre dell'atteggiamento che gli adattamenti sono un'altra cosa. Io il materiale originale non me lo tocca nessuno, se anche un adattamento
E la pensassero così anche tante altre persone,
cioè,
la
voglio
pensassero
dire...
così tante
l'adattamento
altre
è altra cosa, se tradisce il materiale originale ma è buono, chi se ne frega, va benissimo così, cioè nel senso non mi interessa che sia aderente. Diciamo che se devo guardare all'aderenza, probabilmente no, magari verrà fuori un bel prodotto, tanto meglio, voglio dire.
E questi, amici a casa, si chiama buon senso. Poi dovreste vedere i commenti che ogni tanto Lamberto fa quando, quando vede alcuni prodotti che non gli piacciono, che, come dire, non le manda esattamente.
Diciamo di no, via.
Ecco, cioè su Facebook quando ogni tanto vede qualcosa che non gli piace, non è esattamente la persona più diplomatica del pianeta, ma io questo lo so dai tempi del vecchio forum, era circa la stessa,
ma
la stessa
tu,
cosa.
Allora, Giuseppe, tu detto, che... Sergio.
No, no, ma lui in confronto a me, cioè io sono tranquillo rispetto a lui, eh. Io sono tranquillo rispetto
perché
a lui.
Perché io scrivo anche poco.
Esatto. No, no, io non le mando a dire, ma lui è più cattivo di me. E, Giuseppe, te invece su vedendo il teaser, cosa che idea ti sei fatto?
Ma allora, a me è piaciuto da un punto di vista estetico tantissimo. Ho tanto hype perché comunque finora Apple TV Plus si è mossa bene. Ha messo in campo dei buoni prodotti con una buona attenzione sia alla qualità della scrittura che a quella tecnica. Il problema effettivamente è quello che diceva Lamberto, in pratica di trovarsi una terza stagione di Westworld con la forma della prima stagione di Westworld, quindi senza l'azione, che a me può andare bene, ma secondo me, cioè, che non avrà un riscontro di pubblico molto, molto, molto piacevole, soprattutto per chi non conosce il materiale originale.
Però mi viene da fare una piccola obiezione, che noi veniamo da una stagione in cui abbiamo avuto Watchmen. E Watchmen non aveva azione per buona parte del tempo. Aveva un'ottima scrittura. È vero che aveva anche Lindelof. Però veniamo da una stagione che ha avuto Watchmen e ha funzionato.
Però quanti dei nostri dei conoscenti l'hanno vista fuori dall'ambito superomistico, che tra l'altro
non lo so,
andrebbe perché... indirizzato là, visto il tipo anche di messaggio che
non te lo so dire, perché ad esempio leggevo l'altro giorno un articolo del Post in cui citava il massacro di Tulsa e poi citava proprio Watchmen e vedevo alcuni commenti, quindi il Post ovviamente non è che abbia nerd come pubblico o solo nerd come pubblico, e vedevo che in realtà mi sono rimasto colpito dal fatto che l'avesse vista più gente rispetto a quanto avessi immaginato, tant'è che qualcuno si lamentava del tizio blu che viaggiava nel tempo.
Che significa non capire fondamentalmente, no?
Vabbè, però vuol dire che l'avevano vista.
Sì, però ad esempio, aprendo una parentesi brevissima, il difetto pregio di Watchmen era che in realtà non c'entrava un cazzo col film.
Assolutamente.
E prendeva
sì.
spunto dal fumetto che, voglio dire, si presuppone che l'avranno letto in 5 rispetto al pubblico medio.
E soprattutto raccontava una storia completamente diversa usandolo come spunto, ma raccontando quello che voleva lui.
Sì,
quello è verissimo.
Esatto, però comunque la base era il sequel della graphic novel, non del film.
Sì,
per
sì,
cui per gli spettatori, chi si aspettava di vedere la serie sequel del film restava spiazzato perché c'erano cose che non quadravano.
Assolutamente.
Dire, vabbè, questa chiudiamo la parentesi.
Assolutamente. Però c'è uno speciale che abbiamo indicato a Watchmen. Andate ad ascoltarlo. Ormai faccio così, basta. Ormai faccio i riferimenti. Al 60 e rotti episodi possiamo rimandare a quello che abbiamo detto.
Note a pie pagine.
Infatti, come nei primi Albi Star Comics, ti ricordi, Lamberto, quando
sì,
c'erano
esatto.
tutte le note? Senti, invece, l'unica cosa che mi ha colpito è che sto cercando di capire come lo vogliono, ovviamente, rendere, perché a me sembra di capire che ci sarà comunque qualcosa presa da Preludio o da Fondazione Anno Zero. Non mi sembra che ci sia soltanto cose da Prima Fondazione o Cronache della Galassia. Cioè, a me sembra che ci sia... a naso una forte ispirazione del facciamo vedere com'è nata la psicostoria o con forti flashback potrebbe esserci sì. quindi qualcosa in cui ti fa vedere la storia di Cronache della Galassia barra Prima Fondazione barra come cavolo si chiama nella vostra edizione e con dei flashback che riportino però a Preludio o a Fondazione Anno Zero, perché mi è sembrato di vedere spunti da entrambi i lati. Ovviamente è un teaser, quindi la sto proprio buttando lì. Se c'ho ragione, cioè, basta. Voglio che sia testimoniato che l'avevo detto.
Ma d'altronde, se vogliamo, è anche forse l'approccio più logico a una serie TV. Nel momento in cui devi introdurre un concetto così forte come la psicostoriografia, devi forzatamente introdurre Harry Seldon come personaggio e quindi a quel punto lo devi approfondire. Ci sono cazzi.
Anche perché, onestamente... io non so come potresti fare una stagione basata solo su Prima Fondazione.
Infatti.
Veramente dovresti avere una stagione di spiegone. Cioè, Perché seconda fondazione e fondazione impero, oh, come cavolo, cioè vabbè, gli altri due non mi ricordo mai i titoli a seconda della versione, hanno molta più, hanno più sviluppo della storia, ok? Ma prima fondazione no, prima fondazione veramente è un guardiamo sul lungo termine, quindi come la rendi se non ci aggiungi qualcosa?
Infatti, per cui lì anche vuol dire buttarci dentro con primari inventati di sana pianta, perché chiaramente ti aspetti anche quello, perché comunque devi pian piano traghettare il pubblico verso dei concetti, appunto, senza buttare degli spiegoni pallosissimi, e a quel punto lo fai attraverso i personaggi, ci sono santi, per cui alla fine devi creare Ari Seldon e una corte di gente intorno
basta
a lui.
Che non, basta che non facciano quello che hanno fatto con iRobot, io già sarei contento. Ecco.
Ma io comunque mi aspetto che ci sia un bambino, perché ci deve essere un bambino, ma... perché sennò
assolutamente. Invece, per, ma questo è sempre nota margine, e poi direi che possiamo andare in chiusura, perché strano Lamberto, quando vieni qua non parliamo mai tanto noi. A me, io su Dune sono più speranzoso,
anche
ti dico la verità,
anche io.
Ti dico la verità.
Non volevo intervenire, ma anche io.
No, lo dico perché non mi frega nulla, lo contraddico questo qui, che cavolo adesso. Perché Villeneuve finora si è dimostrato l'unico in grado a riprendere in mano certi tipi di fantascienza. Quindi, se c'è qualcuno che può farlo, è lui.
A margine, a sì. Me il Dune di Lynch piace da morire. Sì. E non c'entra un cazzo col Dune originale. No,
appunto,
però a me quello di Lynch piace da matti.
E penso che appunto la nostra ascoltatrice di prima sarà molto contenta. E forse, tra l'altro, potrebbe, spoiler, essere ospite proprio parlando di Dune. Avevamo accennato. Lei diceva che le piace tantissimo il Dune di Lynch. Quindi non sei da solo in questo. Però, ecco, secondo me Villeneuve potrebbe farcela. Io sono tra quelli a cui Blade Runner 2049 è piaciuto. Vedi la faccia di Lamberto. Vedi quando ti dico che Lamberto è molto più cattivo di me.
Non l'ho neanche finito. Ti dico solo questo. Sono arrivato al momento in cui si vede Harrison Ford e ho ceduto. Basta.
Ecco. E il suo Arrival mi è piaciuto tantissimo. Quindi non lo so, sono più fiducioso di te rispetto a Dune. Vediamo come le renderanno. Sentite ragazzi, io direi che possiamo andare in chiusura, perché ovviamente siamo andati lunghi. Mm-hmm. Diciamo a chi ci ascolta che se vuole approfondire ulteriormente Asimov ce lo venga a dire, e magari ne parleremo ancora.
Facciamo una seconda andata.
Ma sicuramente prenotiamo già Lamberto, sempre che non mi faccia arrabbiare, per fare qualche altro episodio monografico di questo tipo su qualche altro padre della fantascienza, ad esempio Dick. Quindi sicuramente seconda metà dell'anno, siamo già nella seconda metà dell'anno, vabbè, da qui a fine anno pianificheremo un altro episodio con un altro autore. Se avete preferenze sul prossimo autore da trattare, ditecelo, magari sempre che l'abbiamo letto, perché sennò cavolo. Però ditecelo. Quindi, anzitutto, Lamberto, grazie.
Grazie di nuovo, Lamberto.
Grazie a voi, grazie che ci ascolta con tanta pazienza.
E Giuseppe, ormai tantissimo. Ti lascio la patata bollente, come al solito.
Allora, come sapete, potete trovarci all'indirizzo www.polonerd.net, dove trovate sia i vecchi episodi, sia una bella pagina con tutte le bio e le foto dei nostri ospiti, con il link a tutti gli episodi in cui sono stati ospiti, per l'appunto. Inoltre c'è il pulsante Sostienici, dove potete farci una donazione, donarci un caffè, così noi lo accumuliamo e possiamo comprare l'edizione Monster che uscirà nel 2021, quella che abbiamo ormai sponsorizzato in mille modi, con le copertine di LRNZ, dei racconti di Asimov, che uscirà appunto per Mondadori nel 2021. Aiutateci a sostenerci. Grazie a chi ci ha lasciato la 51esima recensione.
È vero, non posso più lamentarmi che siamo arrivati alla 51esima.
Ora dobbiamo arrivare a qual è il
traguardo. Tra l'altro è la nostra ascoltatrice Julienne, che quindi ringraziamo, perché si è proprio firmata, messo una valutazione. Però a questo punto, intanto vediamo chi ci porta a 60.
Sì,
vediamo, dai, chi ci porta a 60, passi, la teniamo, dai, come prossimo obiettivo.
Piccoli, dai, passi, sì.
Iniziamo con i 60, quindi chi è che ci porta a 60? ragazzi, poi ovviamente veniteci a cercare sui social, noi siamo sempre contentissimi di interagire con voi, ci fa sempre estremamente piacere, sia sulle pagine generali nostre che quelle private, quindi Giuseppe, il sottoscritto, ci trovate un po' ovunque. Io ormai nel mio account Instagram ho direttamente messo il Linktree, perché i posti dove trovarmi sono talmente tanti che sennò perdevo il conto e non ci stava nulla. E quindi
sei ovunque, sei nell'etere.
Sì, ormai sto, cioè, soprattutto non c'ho più tempo per fare niente, perché ormai non so più dove infilare le cose da fare. A questo punto, Giuseppe, grazie come sempre.
Grazie a te, Sergio. Grazie di nuovo, Lamberto. Grazie, amici.
Grazie ancora, Lamberto, appunto, e grazie agli ascoltatori. Ciao, alla prossima!
Grazie a voi, ciao, ciao! Ciao.
Anche da giovane non riuscivo a condividere l'opinione che se la conoscenza è pericolosa, la soluzione ideale risiede nell'ignoranza. Mi è sempre parso, invece, che la risposta autentica a questo problema stia nella saggezza. Non è saggio rifiutarsi di affrontare il pericolo, anche se bisogna farlo con la dovuta cautela. Dopotutto, è questo il senso della sfida posta all'uomo fin da quando un gruppo di primati si evolse nella nostra specie. Qualsiasi innovazione tecnologica può essere pericolosa. Il fuoco lo è stato fin dal principio, e il linguaggio ancora di più. Si può dire che entrambi siano ancora pericolosi al giorno d'oggi, ma nessun uomo potrebbe dirsi tale senza il fuoco e senza la parola.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due settimane con il 34esimo episodio regolare dal titolo Gotta Catch 'Em All, alle origini del fenomeno Pokémon.